Una delle distinzioni normali e anche una delle distinzioni più equivoche la trovate su tutti i manuali, nessuno escluso. È la distinzione tra costituzione flessibile e costituzione rigida. È una distinzione che risale a alcuni giuristi inglesi di fine 800 che, osservando le costituzioni, diceva: beh, le costituzioni del mondo si possono dividere in due grandi famiglie, quelle scritte e quelle non scritte. Essendo inglese, ovviamente diceva: ci sono le costituzioni non scritte, che sono quelle serie, e poi quelle scritte, che sono tutte le altre. Tra le costituzioni scritte vi sono quelle flessibili e quelle rigide. Qual è la differenza? La differenza, spiegava e spiegano tutti i manuali, è nelle modalità di modifica. Per modificare la Costituzione flessibile basta una legge ordinaria, cioè una normale legge. Per modificare la Costituzione flessibile ci vuole una legge più complessa, diciamo speciale, cioè con un procedimento più aggravato. Questa è la grande differenza. Da questo punto di vista, lo Statuto Albertino era una Costituzione flessibile, la Costituzione italiana di adesso è una Costituzione rigida, e con ciò ce la siamo cavata. Il problema è che si chiamano tutte Costituzioni, ma sono cose diverse. Non è che la diversità tra una Costituzione rigida e una flessibile sia semplicemente legata al modo di modificarla. La differenza è una differenza di essenza, di funzione della Costituzione. Vi leggo cosa diceva lo Statuto Albertino nel suo preambolo. Vi pregherei, se andate a chiacchierare, andate altrove. Siccome mi è arrivato una email in cui diceva: io sono in fondo e non sento. Primo, c'è posto davanti. Secondo, capisco. Basta spostarsi dagli amici chiacchieroni. Per me chiacchierate pure, mi date fastidio. Ma date fastidio ai vostri colleghi che poi si lamentano con me, e questo mi dà fastidio. Carlo Alberto, per grazia di Dio, re di Sardegna, di Cipro, di Gerusalemme, eccetera, eccetera, con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama e bla 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 bla. Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale come un mezzo più sicuro di raddoppiare coi vincoli dell'insolubile affetto che stringono alla nostra corona un popolo che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza, d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo nella fiducia che il Dio benedirà le pure nostre intenzioni. Perciò, di nostra certa scienza, regia autorità, ha avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di statuto e legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia quanto segue. Vi ho sottolineato con questo gioco fonico il perpetua e irrevocabile, perché lo statuto non contiene nessuna norma che prevede la sua modifica, ma nel preambolo finisce dicendo: questo è una legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia, che vuol dire che va oltre la figura del singolo re. Carlo Alberto impegna la monarchia in quella legge fondamentale, che è una legge perpetua. è irrevocabile. Ciononostante, il giorno stesso che fu promulgato lo statuto, Cavour, Marpione, sulla rivista sua Il Sorgimento, scriveva: non è immaginabile che lo statuto non sia modificabile. Il fatto che non preveda modi di modificarlo significa semplicemente che potrà essere modificato con legge ordinaria. Ora, il discorso di Cavour e il discorso di Carlo Alberto non sono due discorsi opposti. Anzi, sono messi in stretta continuità e lo si capisce se solo si capisce che cosa serviva lo Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino è un atto con cui il Regno di Sardegna passa da una monarchia assoluta a una monarchia costituzionale. Una monarchia assoluta è una monarchia, come dice la parola stessa, assoluta, cioè priva di vincoli, dove il re può disporre come crede, al massimo gli fanno una sommossa, ma non ha vincoli giuridici. Una monarchia costituzionale invece è una monarchia regolata, una monarchia sottoposta a regole. Le larghe rappresentanze di cui parla il preambolo, cioè il Parlamento, poi vedremo quanto largo era il Parlamento, era la garanzia di questa sottoposizione del re allo statuto. Forse il bravo professore di storia che avete avuto sicuramente a scuola vi ha parlato di costituzioni ottraiate, octroyé, le costituzioni concesse. Queste costituzioni di questo tipo, dell'epoca della restaurazione, diciamo fine del 48, sono tutte costituzioni gentilmente concesse dal sovrano. Ne poteva essere diverso perché il sovrano era assoluto. Lo minacciavano le peggiori rivoluzioni possibili, per cui lui si è determinato, con amore paterno, a concedere uno statuto e a promettere che quello statuto sarebbe stato irrevocabile. Irrevocabile vuol dire: da ora in poi io non sono più un sovrano assoluto, ma sono un sovrano che ha concesso uno statuto e starò a quello statuto, rispetterò le regole di quello statuto. Un piccolo paradosso logico questo, come ci vogliono molto lavorati alcuni filosofi, dire io non sarò più assoluto è un po' difficile da capire, ma storicamente ha funzionato. Per cui Carlo Alberto poteva dire è uno statuto irrevocabile, perché io non potrò mai più revocare e tornare ad essere un sovrano assoluto. Perché nel momento in cui io volessi tornare a essere sovrano assoluto, lederei lo statuto e sarei un sovrano illegittimo, uno sovrano che è venuto meno al potere costituito. Qui non c'è, se vogliamo, una fase di potere costituente che genera la Costituzione. C'è una fase di sommossa di piazze, in alcune parti di rivoluzione, succede un 48, deriva da quegli anni, e questo persuade il sovrano a concedere una cosa che poi non potrà più essere revocata. E voi capite che questo discorso ci sta, cioè il preambolo ha una sua coerenza, letto a 150 anni di distanza fa un po' ridere, ma ha una sua coerenza. Le cose che diceva Cavour non sono diverse. Dal punto di vista di Cavour è: questo l'abbiamo ottenuto. Questo è un punto fermo, l'abbiamo ottenuto, nel senso che il sovrano adesso avrà accanto un Parlamento, e una delle norme dello statuto, una norma fondamentale, è che il sovrano non deciderà più le leggi così, ascoltando il suo consiglio della corona, ma dovrà farle approvare dal Parlamento, e sarà il Parlamento a fare le leggi, il sovrano dovrà sanzionarle. E quindi il potere di decidere passa dalla monarchia, dal re, ha una figura che, traducendo il termine inglese, si chiama il re in Parlamento. Il re del Parlamento è il vero detentore della sovranità, intesa come potere di decidere. Le leggi le potrà fare soltanto il Parlamento e dovranno essere sancite, firmate dal re, che di conseguenza ha un potere di rifiutarle. Notate che è esattamente quello che è fotografato nella Costituzione americana, perché era esattamente quello che era la prassi nel sistema costituzionale inglese, dove le leggi le faceva il Parlamento, poi il Parlamento le presentava al sovrano, il sovrano le firmava e con questo dava la regia sanzione e la legge era perfetta. Il Presidente degli Stati Uniti, come il sovrano allora inglese e come Carlo Alberto, aveva il potere di rifiutare la sanzione. E rifiutando la sanzione quella legge non diventava legge, quella delibera del Parlamento non diventava legge. Per cui la legge era il concorso della volontà di due soggetti, il Parlamento e il re. Così come oggi è il concorso negli Stati Uniti, il concorso del Parlamento e il Presidente degli Stati Uniti. Questo è il meccanismo irrevocabile. Questo e non altri è il meccanismo irrevocabile. Tanto è vero, se voi sfogliate lo statuto e andate a vedere la carta dei diritti, chiameremo noi, cioè ciò che diceva sui diritti, vedete frasi di questo tipo. Il domicilio è inviolabile, nessuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza di una legge e nelle forme che essa prescrive. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Troppo lungo per leggere. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente senza armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Vedete, c'è un continuo rinvio alla legge. Si dice sì, il tuo habeas corpus è garantito, però se vuoi vedere come è garantito, cioè quali sono in concreto le garanzie, devi andare a leggere la legge. Tutto sta scritto nella legge, la tua libertà domiciliare, la tua libertà di associazione, la tua libertà di stampa sono tutte garantite, ma le garanzie non sono scritte nella Costituzione. Le garanzie sono scritte nella legge, cioè sono scritte in quel documento che è varato dal concorso della volontà del Parlamento e del re. Quello è il concetto portante dello Statuto Albertino e di tutte le Costituzioni flessibili. Un commentatore dell'epoca aveva usato un'espressione che mi piace molto. È un muro invalicabile nei confronti del passato. Nei confronti del passato, il senso di questa Costituzione è di essere un muro invalicabile che vieta ritorni al passato, per questo è perpetuo e irrevocabile. Perpetuo e irrevocabile vuol dire che non si può tornare indietro, ma non dice niente sul futuro. Sul futuro dice soltanto che le decisioni saranno prese dal re in Parlamento e punto. Qualsiasi tentativo di cambiare questa regola sarebbe una lesione dello statuto. Quello è un punto irrevocabile dello statuto, capite? Neppure modificabile, perché non c'è nulla di resistente alla volontà del re in Parlamento. Non a caso nella Costituzione dell'Ottocento era normale parlare della sovranità della legge, della sovranità del Parlamento. La legge può fare quello che vuole. C'è una famosa frase di un giurista svizzero che lavorava in Inghilterra, dell'Holm, che diceva: la legge può fare tutto salvo trasformare l'uomo in donna. Cioè, noi abbiamo superato tutto su questo punto di vista, ma l'idea che la legge possa fare tutto è esattamente l'idea che la sovranità risiede nel concorso del re e del Parlamento, cioè nella legge. Perché a un certo punto si sviluppano le costituzioni rigide? Allora, si sviluppano le costituzioni rigide per un fenomeno che è un fenomeno che si può comprendere soltanto parlando di storia, e di storia politica, e di storia sociale. Pensate che nell'Ottocento si pensava che il processo fosse contrario. Si diceva, guarda, la Costituzione, la prima Costituzione, quella americana, era rigida. Per cambiare la Costituzione americana è un macello, è praticamente immodificabile. L'ultimo emendamento ci ha messo 200 anni ad essere approvato, perché ci vuole il concorso di tutti gli stati, la maggioranza qualificata degli stati, maggioranza qualificata negli stati, è veramente difficile. Quella era una Costituzione, la prima era rigida, mentre oggi tutte le Costituzioni sono diventate flessibili, si diceva nell'Ottocento. Se noi guardiamo alle Costituzioni del Novecento, possiamo dire tranquillamente l'esatto opposto. Non ci sono più Costituzioni flessibili, sono tutte rigide. Tutte le Costituzioni di riferimento sono rigide, più o meno rigide. Ci sono alcune rigidissime come quelle degli Stati Uniti e alcune morbidissime come la nostra. La nostra è la Costituzione più facile da cambiare, come vedremo. E perché c'è stato questo passaggio? Questo passaggio è nato dal fatto che la sovranità della legge è una cosa che a noi fa venire i brividi. Per il semplice motivo che noi non ci fidiamo più della forza della maggioranza parlamentare. E questo va capito. E va capito semplicemente riflettendo su quelli che sono stati i sistemi elettorali. Voi sapete quanti erano i sudditi che andavano a votare il Parlamento Sabaudo?
1%.
Un 2% scarsi, erano un 8. Cioè dei capi famiglia. Il diritto di voto attivo e passivo era ristretto a una categoria minima di persone che avevano una qualità di reddito. Il che significa che soltanto i proprietari siedevano in Parlamento. E questo era legato a un filo molto interessante della cultura filosofica del Settecento europeo, che ha basato tutta la costruzione della libertà e dei diritti sul concetto di proprietà. Tanto vero che si parla, come vedremo, di habeas corpus, diritto di libertà personale, la libertà dagli arresti, dalle torture, eccetera, è detta habeas corpus perché è la proprietà sul nostro corpo, è il domicilio, la proprietà sui luoghi che noi possiamo riservare a noi. E tutta la nostra cultura si è basata sull'archetipo del diritto di proprietà. Questo è esplicito da John Locke in poi, è proprio un filone chiaro, tanto è vero che a un certo punto si diceva anche soltanto il proprietario, avendo un suolo suo, perché la proprietà allora non era finanziaria ma era terriera, solo il proprietario avendo un suolo suo ha l'interesse a difendere la patria, perché difende un pezzo della patria che è sua proprietà. E questo è stato un meccanismo che ha portato a costruire dei parlamenti, il re siede in Parlamento, cioè il re non siede mai in Parlamento, ma il re collabora con il Parlamento, dei parlamenti che sono rappresentativi solo di un settore estremamente limitato della società. E questo perché? Questo perché le famose tre parole della Rivoluzione francese, sappiamo tutte, libertà, eguaglianza, fraternità. La fraternità non si è mai capito bene che cosa significasse, si è fatto finta di non capirlo, ma libertà e eguaglianza, che sembrano le cose come pane e Nutella, no? Libertà e eguaglianza sono come pane e Nutella, cioè, è vero che la Nutella si può mangiare così, però la libertà e eguaglianza sono due concetti che sono in fortissima tensione invece. In fortissima tensione. Pensate soltanto a che cosa significava mettere in mano a una società come quella della Francia rivoluzionaria la assoluta realizzazione di libertà e eguaglianza. Libertà è anche diritto di voto. Noi siamo liberi perché i nostri vincoli sono dettati da leggi fatte dai nostri rappresentanti. No? Questa è la filosofia di cui noi siamo imbevuti, è la nostra ideologia costituzionale, da quello che diceva Rousseau. Il Parlamento rappresenta la volontà generale. E quando noi andiamo a votare, votiamo il Parlamento ci rappresenta, per cui è come se le leggi ce le dessimo noi. Siamo noi che stabiliamo quanto vogliamo essere tassati, siamo noi che stabiliamo quanto, a quale velocità possiamo andare in autostrada. È un'autoregolazione. Sì, fa un po' ridere, ma è la base filosofica della nostra cultura istituzionale e politica. Allora voi capite come questo meccanismo sia tale per cui la libertà regge soltanto sulla rappresentanza. Non a caso poi lo statuto dice la libertà sarà regolata dalla legge, perché la libertà è regolata dalla rappresentanza, è perfettamente coerente con un modello filosofico. Però l'eguaglianza in questo non ci può stare. Nella Francia rivoluzionaria circa il 6-7% della popolazione deteneva l'80% della ricchezza. No? Allora in che modo si può stabilire l'eguaglianza dicendo tutti vanno a votare, tutti possono essere eletti, hanno la sovranità appartiene alla legge che opera la maggioranza in Parlamento è per definizione di non abbienti e quindi la proprietà te la puoi godere nella misura in cui i non abbienti, cioè quelli che non hanno la proprietà, la regolano. Voi capite che questo è un cortocircuito assolutamente destabilizzante e rivoluzionario. Cioè l'ordine sociale viene distrutto da un sistema basato sull'eguaglianza politica. La rivoluzione francese è stata dominata da questo problema. Robespierre era un estremista da quel punto di vista, diceva no, le leggi le fa il Parlamento ci vanno tutti. E la risposta è stata, adesso tagliamo la testa anche a te, cosa finisce di dire fesserie. Nel senso che l'ordine sociale non può essere cambiato da una legge. Questo è stato il problema. E la restaurazione ha tradotto questo problema in un sistema elettorale, che è il sistema elettorale censitario. Adesso, tra l'altro, se volete invito un mio amico che studia queste cose come storico, è molto interessante tutte le origini di queste questioni, è un po' complicato. Allora, qual è la logica del sistema censitario? La logica del sistema censitario è dire che la rappresentanza è riservata agli abbienti e che quindi l'ordine costituzionale rispecchia l'ordine sociale. Solo i più ricchi entrano in Parlamento, hanno qualcosa da difendere. I più poveri lavorino. Ce lo scrive da Benjamin Constant, uno dei padri del pensiero liberale, il quale diceva esattamente questo: la politica non può essere una scorciatoia per raggiungere la ricchezza, portandola via ai ricchi, i poveri devono raggiungere dei livelli di reddito tale da avere accesso alla politica. L'idea era partiamo in pochi, 1,8% della popolazione, poi man mano che la ricchezza si diffonde, poi c'era anche qualche premio di istruzione, allora, e si diffonderà anche il voto. Ma noi non possiamo immaginare che le leggi le faccia una mandria di pezzenti che ovviamente avrebbero l'istinto, a parte che pezzenti sono pezzenti per cui hanno solo istinti, avrebbero l'istinto di portare via la proprietà a chi ce l'ha. E quindi bisogna che i soldi proprietari vadano in Parlamento. Questo è stato il motivo per cui queste costituzioni reggevano benissimo in base al principio di sovranità della legge, perché la legge era l'espressione di un ceto che era il ceto dominante nell'ordine sociale e economico. Questo significava che nei parlamenti dell'Ottocento non c'erano riprodotti conflitti sociali, perché erano tutti signori. Quando il candidato al Parlamento sabaudo faceva campagna elettorale, sapete che cosa faceva? Manifesti, ma che andava in televisione, mancava. Scriveva sui giornali, non serviva. Invitava gli elettori a cene. Gli elettori erano 100 persone, 80 persone, di cui alcuni contavano, altri no. Per cui con una cena si decideva esattamente chi era il candidato e chi lo avrebbe votato. Una piccola rappresentanza, altra che le larghe rappresentanze, una piccola rappresentanza era quella che garantiva a allo strato sociale che dominava l'ordine sociale una rappresentanza politica. Il resto era affidato alla piazza. Tutta la storia dell'Ottocento è segnata da sommosse. I moti del 21, i moti del 30, i moti del 48, i moti del 70, il Comune di Parigi e così via. Perché? Perché tutta la parte esclusa dalla rappresentanza bussava alla porta della rappresentanza. Cioè lo slogan era suffragio universale. Ma il suffragio universale diventava anche quanto di più sovversivo per l'ordine sociale poteva essere immaginato. Non a caso Robespierre era per il suffragio universale allora. Il suffragio universale fu introdotto per la prima volta nella storia nella Francia del 48, nella Repubblica nata dalla sommossa del 48, e fu subito dopo tolta, e poi imposto nuovamente da Luigi Filippo, che si avviava a essere Napoleone III, perché lui aveva scoperto che tutto sommato si poteva concedere il suffragio universale lavorando in modo da disinnescare tutte le minacce e sfruttando le grandi masse periferiche, contadine, eccetera. Il bonapartismo nasce da questa sua capacità di andare, non c'era la televisione allora, ma c'erano i prefetti, andare nelle campagne e conquistare là il voto moderato contro la Parigi rivoluzionaria. In Italia il suffragio universale arriva all'inizio del Novecento, maschile, stiamo parlando sempre di maschile perché le donne hanno le mestruazioni e non possono votare, e solo nel 1946 viene concesso il voto anche alle donne. Le prime elezioni con il voto universale anche femminile sono quelle per l'Assemblea Costituente, con cui si è iniziato a uscire dal potere costituente, insomma, è cominciato a creare un processo di costruzione della Costituzione. Che cosa ha significato l'arrivo del suffragio universale? L'arrivo del suffragio universale ha significato l'irruzione in un Parlamento di signori di masse organizzate. I due grandi partiti che c'erano in Italia erano quello socialista e il Partito, diciamo, popolare cattolico, cioè due formazioni politiche che non avevano nessuna mediazione rispetto ai vecchi signori liberali che invitavano gli elettori a cene. E questo ha comportato un crollo immediato della capacità di governo, non solo in Italia ma in tutti i paesi, nella Germania del dopoguerra per esempio, no? Nell'Austria del dopoguerra. E la risposta è stata in tutti questi paesi, questi tre che ho citato, fascismo. Il fascismo non è stato inventato così perché non si sapeva cosa fare la domenica, è stato inventato per sopprimere la rappresentanza, per imporre un sistema di dittatura che era un sistema di dittatura che impediva qualsiasi larga rappresentanza e per evitare in questo modo gli effetti rivoluzionari che avrebbe avuto l'applicazione di un suffragio universale in un sistema che invece è basato sulla sovranità del Parlamento. Qualsiasi Parlamento eletto su base del suffragio universale sarebbe un Parlamento che aumenta la tassazione della proprietà e aumenta la spesa pubblica per i servizi sociali. Salvo che non ci si mette in mezzo un po' di barriere ideologiche, qualche televisione, eccetera, questo è il naturale effetto. No. Che la gente vada a votare dicendo meno tasse per tutti mi interessa, è una fesseria, perché meno tasse per tutti interessa quella stretta fascia dei cittadini che pagano le tasse sul serio, e tante. Chi vive del suo stipendio minimo, delle tasse non ne frega niente, quello che ne frega è che anzi siano aumentate le tasse in alto e quei soldi siano riconvertiti in servizi sociali. È ovvio, questo è uno di quei meccanismi di base della politica economica. E allora il problema è stato quello di impedire in tutti i modi che le grandi masse si possessero del potere legislativo. La soluzione che è stata inventata, e che è veramente geniale, è stata inventata attorno alle costituzioni rigide, e diciamo la prima sperimentazione è stata la costituzione di Weimar del 1919, ma ha avuto diversi problemi, e poi le costituzioni del secondo dopoguerra, è stata proprio la rigidità. La rigidità significa che la legge non è più sovrana. La legge è sottoposta a Costituzione, è vincolata dalla Costituzione. Il Parlamento ha il potere legislativo, il Parlamento ha la massima autorità democratica, è legittimato a fare le leggi, la maggioranza governa, la maggioranza esprime il governo, la maggioranza può fare le leggi, ma non può fare tutte le leggi, perché la Costituzione alcune cose gli impedisce. L'immagine che uso sempre, la metafora che mi piace tanto, è quella del frigorifero. La Costituzione diventa un frigorifero, è il posto dove vengono messe tutti i principi, tutti gli interessi, tutte le dichiarazioni, tutti i diritti che non devono essere disponibili dalla maggioranza politica. Si vuole evitare che la maggioranza politica uscita dalle urne con un voto universale maschile e femminile distrugga la proprietà privata? Benissimo, la proprietà privata viene messa in frigorifero. Nessuna maggioranza parlamentare può toccare la proprietà privata. E la libertà sindacale? Frigorifero. La libertà della Chiesa Cattolica? Frigorifero. Vedete? Si dice sempre che la Costituzione è il frutto di un compromesso e che la Costituzione c'è un sacco di norme di principio e che queste norme di principio non sono coerenti l'una con l'altra, tutte cose che sono state dette da gente di importante, Benedetto Croce lo diceva per esempio, capiva tantissimo di queste cose. Tutto questo discorso è un discorso fatto senza capire quello che invece i nostri costituenti hanno intuito. E cioè che se tu costruisci una scatola in cui metti i beni sottratti alla legge, in cui metti i beni su cui la maggioranza che esce dalle urne non può mettere le mani, allora tu puoi dare il suffragio universale tranquillamente, sapendo che qualsiasi forza politica conquistasse il potere comunque non ti può eliminare i servizi sociali, non ti può eliminare la scuola pubblica gratuita, non ti può eliminare il servizio sanitario, non ti può eliminare la libertà religiosa e non ti può eliminare la proprietà privata, la libertà di iniziativa economica e così via. I sommi principi del pensiero liberale e moderato, i sommi principi del pensiero socialista e comunista, i sommi principi del solidarismo cattolico sono messi dentro in questo frigorifero dove non c'è coerenza. Ma perché nel vostro frigorifero c'è coerenza? Cioè uno c'ha soltanto pesce in frigorifero o soltanto insalata verde, non esiste, dentro c'è di tutto. Studiando dove metterlo in modo da evitare che assumano gli odori, ben impacchettati, ma dentro c'è di tutto. Tre persone che vivono insieme, nel frigorifero ci mettono ciascuno quello che vogliono conservare a lungo. Non pretendono di avere coerenza tra a me che piace il pesce azzurro e a te che mangi il pomodoro rosso. No, non c'è coerenza. E così nella nostra Costituzione, in tutte le Costituzioni moderne, non c'è coerenza. Sono scatole che contengono beni che non possono essere modificati a colpi di maggioranza. Intuizione felicissima dei nostri costituenti e dei loro colleghi contemporanei, che hanno dato un modello che è rimasto il modello di tutte le costituzioni moderne. Per questo tutte sono diventate rigide, perché sono tutte basate sul principio del suffragio universale. I nostri costituenti hanno vissuto una condizione che è una condizione assolutamente irripetibile. È quella del velo di ignoranza. L'immagine è tratta da John Rawls, che è stato uno dei filosofi più importanti della fine del Novecento, filosofo americano. Il velo di ignoranza è un'immagine che lui aveva inventato per dire se tu prendi delle persone e le metti in una stanza e loro sono bendate dal velo di ignoranza, non sanno se sono uomini o donne, se sono ricchi o poveri, se sono malati o sani, se sono intelligenti o stupidi, stupidi, diversamente intelligenti e così via, a questo punto loro, calcolando le probabilità di rivestire qualsiasi di queste condizioni, concorderebbero su alcune regole fondamentali del vivere comune. L'esperimento mentale, diceva lui. Bene, questo esperimento mentale l'abbiamo avuto nella nostra Assemblea Costituente, perché i nostri costituenti non sapevano che cosa sarebbe successo nelle elezioni del 18 aprile del 48. L'esito era seriamente incerto. La CIA l'aveva già stabilito, ma noi non lo sapevamo, cioè loro non lo sapevano. E non sapendo chi avrebbe conquistato il potere e chi sarebbe stato condannato dall'opposizione e quanto questo gioco sarebbe durato, hanno giocato con la massima disponibilità verso le regole comuni. L'alternativa era la guerra civile. L'alternativa è stata quella che ha segnato la storia d'Europa per cento e passa anni, la guerra civile. Le sommosse, le rivoluzioni, le stesse guerre mondiali, la rivoluzione russa, eccetera, sono state tutte guerre civili, lotta intorno al potere. Sono state innescate queste spinte dall'idea di mettersi intorno a un tavolo e cercare regole comuni. E queste regole comuni hanno portato alla Costituzione, che in effetti ha un suo assetto estremamente equilibrato, ovviamente prudente, perché tutti si sono fatti l'assicurazione sulla vita. Se vince l'altro, io devo mettere in Costituzione tutta una serie di spazi che proteggono l'esistenza mia, non soltanto di partito, ma anche della mia base sociale. Ed è per questo che in Costituzione trovate dei proclami che sono con le bandiere. Alcune cose sono scritte dalla testa dei liberali tradizionali, alcune dai cattolici, altre dai comunisti e così via. Ma la cosa importante è che hanno deciso di non spararsi, benché ci fossero le armi in cantina, e di cercare di regolare la vita comune intorno a un corpo di regole e di garanzie, che è appunto il senso della Costituzione. A questo punto la rigidità è una conseguenza. Tu devi impedire che una maggioranza che conquista il Parlamento possa fare qualsiasi legge. Può fare qualsiasi legge, ma questa legge sarà invalida se va contro i beni messi in frigorifero. Questa è la logica. Per cui una logica che porta a imporre il diritto. È una logica di una spirale che rafforza lo Stato di diritto. Non è vero che il re in Parlamento può fare tutto, che la legge può fare tutto salvo cambiare l'uomo in donna. No, non è più vero. La legge può fare tutto ciò che non è vietato dalla Costituzione. E quindi c'è un diritto, il diritto della Costituzione, che prevale sulla volontà politica, pur legittimata dal voto. E questo diritto è garantito da un giudice, che è la Corte Costituzionale, come Angelino Alfano ha appreso recentemente. Bene, ci vediamo domani.